Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni. Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e l'asseduti i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori del Tempio con le pecore e i buoi. Gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi. E ai venditori di colombe disse: portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato. I discepoli si ricordarono che sta scritto: lo zelo per la tua casa mi divorerà. Allora i giudei presero la parola e gli dissero: quale segno ci mostri per fare queste cose? Rispose loro Gesù: distruggete questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere. Gli dissero allora i giudei: questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in 3 giorni lo farai risorgere? Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che egli compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull'uomo. Egli infatti conosceva quello che c'è nell'uomo. Parola del Signore. Mi piace di questo concorso questa sera, la prima lettura che il foglietto lo può anche leggere poi, parlava del dono che Dio fa a Mosè, della sintesi della Torah, cioè dei cosiddetti 10 comandamenti, come li chiamiamo noi, diciamo così, le coordinate per sapere chi è Dio, le coordinate anche per sapersi muovere dentro questa relazione che Dio ha inaugurato con il passaggio del mare, con il cammino nel deserto per gli uomini, perché questi poi potessero abitare liberamente nella terra loro promessa, cioè perché compreso qual era l'altezza, la profondità, la grandezza del dono di grazia che Dio aveva preparato per loro, potessero vivere nella terra promessa conoscendo sempre la loro identità, conoscendo sempre la capacità di regolarsi nelle relazioni e soprattutto condividendo questo amore verso Dio nel culto insieme a tutto il popolo. Dunque le coordinate per vivere e per vivere secondo Dio, quelle coordinate che impedirebbero all'uomo di chiedersi: ma dove sono? Ma che cosa accade? Ma perché mi trovo qui? Da che parte vado e perché ci vado? Domande che probabilmente tu non ti poni mai in questa logica, in questa sequenza, ma te le poni per esempio di fronte ai grandi eventi della tua vita, quando per qualche motivo qualcosa non va più secondo le tue aspettative. Ti poni per esempio di fronte al problema della morte pensando: ma che cos'è la vita che debba poi risolversi nella morte? E che cosa sarebbe la morte come ultima parola sull'esistenza? Come posso orientarmi per capire per quale motivo ho vissuto e come posso continuare ad andare avanti nella speranza che questa realtà che mi viene incontro non sia per me l'ultima e definitiva parola e io non abbia più nulla da sperare, nulla da contemplare, nulla da sentire, percepire e amare così come ho fatto nel corso della mia esistenza. Sapete, sono domande che noi oziosamente ci poniamo e oziosamente mettiamo da parte, non sapendo più o meno cosa rispondere, nell'attesa che tutto questo, quando debba accadere, accada molto lontano da questo tempo in cui ce lo chiediamo. Eppure è nella mente di Dio e nel suo progetto dare all'uomo le chiavi per aprire non solo le porte del paradiso, ma le chiavi per aprire la relazione con Dio stesso, per potersi orientare dentro la storia e per non dover soccombere a quei fatti che dentro la storia sono contraddittori rispetto alle speranze dell'uomo. E poi questo Vangelo che abbiamo ascoltato, il momento in cui Gesù entra nel Tempio e distrugge, no, tutti i banchi dei cambialuna, a noi piace molto questo brano, ci piace perché sembra tradurre qualcosa della nostra rabbia, del nostro eccesso di zelo, quasi quasi giustificherebbe la possibilità di arrabbiarsi con qualcuno quando le cose non sono come diciamo noi. Ma questo che vive Gesù entrando nel Tempio, questo rovesciamento dei banchi, questo atteggiamento quasi di irascibilità nei confronti della struttura, no, del Tempio, dice qualcosa di molto importante. Che cos'è secondo voi che ha mosso il cuore di Cristo fino al punto da agire in questo modo così incomprensibile per noi, che gli abbiamo sentito dire in un altro passo, in un altro momento della sua vita, sia, io vorrei che foste come me, che siate cioè miti e umili di cuore. Che cos'è che ha rotto questo equilibrio, che lo ha portato ad essere addirittura fuori, no, della mitezza che egli stesso ha indicato come prerogativa del suo temperamento, della sua natura, della sua stessa identità? Allora, questo accade quando Gesù si avvicina alla realtà del Tempio. È una casa di preghiera, non una casa dove si commerciano le cose. Come fai a capire che vuol dire che è una casa di preghiera? Perché è una casa dove si prega. Ritorniamo al Sinai, ritorniamo al luogo in cui Dio aveva dato i 10 comandamenti a Israele, al momento in cui Dio aveva detto: bene, adesso avvicinatevi con timore, perché quello che metto nelle vostre mani o lo trattate così come io ve l'ho dato e sarà la vostra vita, oppure impossessandovene o maltrattandolo, stravolgendolo, questo pensiero vi ucciderà, perché è dato per la vita, non può essere sprecato per la morte. Allora torniamo a quell'episodio, torniamo all'attesa di Mosè, all'attesa di tutto il popolo che mormorava, che aveva difficoltà a capire che cosa stava veramente accadendo, e riconosciamo nelle 10 parole di Dio, appunto, come dicevamo, le coordinate della salvezza. Quando tu ti avvicini a me, direbbe Dio, vorrei che ti avvicinassi considerando che io sono il tuo Dio e che non ce n'è altro. Non esistono altre logiche che possono salvarti. Le altre logiche, semmai, sono tanto buone quanto portano in sé qualcosa che mi appartiene. Portano la verità se in qualche modo lasciano entrare quello che è il mio pensiero sull'uomo. Se le logiche che tu conosci e che non sono ancora quelle della fede, tuttavia sono le logiche del rispetto dell'altro, dell'attesa della manifestazione del bene che c'è nell'altro, del perdono e della misericordia, allora ti stai muovendo dentro un modo di pensare che è il modo di pensare di Dio. Forse ti deve essere ancora annunciato il senso profondo di tutto questo. Ma ti muovi seguendo una legge che Dio comunque ha scritto dentro il tuo cuore. Molti popoli vivono in questa situazione, e cioè nella possibilità di praticare il bene senza ancora conoscere fino in fondo la misericordia di Dio. Allora, quando Gesù entra nel Tempio, trova questo linguaggio dell'adorazione del Dio unico, del rispetto dell'altro, del non desiderio, della impurezza, no, che l'uomo sta vivendo, trova in quello che sta accadendo intorno al Tempio, in questo mercimonio, un atteggiamento dell'anima che non può essere gradito a Dio. Ma sapete a che si sta riferendo? Tu diresti, no? A che è una questione di pecore, di galline, se vendo quello, quell'altro, di soldi? Pensi che sia questo il mercato che si svolge nel Tempio? Quel mercato è un modo di pensare alla misericordia di Dio, è un modo di avvicinarsi al Dio della gratuità con il desiderio di fare un mercimonio, uno scambio. Io ti do questo, tu che mi dai? Io ti do tutte queste preghiere, tu che mi dai? Io mi metto a fare queste cose, tu dopo che fai? Io sarò fedele a tutte le preghiere che ho detto e tu dopo mi salverai. Guarda un po' se questo mercato non è lo stesso che facciamo noi, guarda un po' se questo atteggiamento non è lo stesso che abbiamo noi nel cuore. questo ritenere Dio come uno che fa con noi, no, come farebbe al mercato quello del, che so io, della frutta e verdura, questo modo di agire secondo te tiene conto delle necessità di tuo fratello? Tiene conto della necessità di perdonare a quelli che ti hanno fatto del male? È un atteggiamento di gratuità o un atteggiamento di fede che salva solo me, che serve a me e che mette solo me in relazione a Dio? Potremmo domandarcelo, guardate, perché se noi cominciamo a domandarcelo ora e cominciamo a riformulare il nostro rapporto con Dio, possiamo avvicinarci e all'incontro con Lui nella celebrazione della Pasqua, cioè all'accoglienza del dono di grazia che Egli veramente vuole farci con la resurrezione, e dall'altra parte anche a quell'incontro che comunque ci sta aspettando, che è il passaggio da questa vita alla vita divina. È una gloria che ci è posta davanti agli occhi, è una realtà eterna che ci è chiesto di contemplare, e non un mercanteggiamento di benessere e di, non so, di paure, come facciamo un po' nelle nostre preghiere. Noi non facciamo preghiere per comprarci la misericordia di Dio, noi contempliamo il volto del Figlio di Dio per avere una porta attraverso la quale entrare dentro la contemplazione della sua misericordia, una porta attraverso la quale entrare per vedere che cosa ha pensato Dio fin dall'eternità, perché ci ha dato questa legge, perché ci ha dato questa storia, perché ci ha fatto passare attraverso questi mali che pure abbiamo conosciuto, queste solitudini, questi abbandoni, queste difficoltà dell'esistenza, questi dolori che tutti quanti noi abbiamo sperimentato. Perché non ci è facile condividere il dolore? Perché troviamo il cuore chiuso degli altri quando siamo nel dolore noi e lo chiudiamo quando sono nel dolore gli altri? E perché non riusciamo a mettere insieme la speranza che muove il cuore di ciascuno di noi e in ogni tempo ci mette nelle condizioni di cercare Dio al di sopra di ogni cosa? Perché è così difficile condividere questo bene che Dio pure ha voluto offrire a tutti? Allora, noi stiamo camminando in questo cammino penitenziale non per eliminare alcuni aspetti che non ci piacciono della nostra personalità, della nostra vita, ma per capire quali sono le logiche funzionali e quali sono quelle che non servono. Possiamo senza paura mandare all'aria tutte quelle immagini che ci siamo fatte, rovesciare questi banchi sui quali abbiamo mercanteggiato con pseudo preghiere la salvezza con Dio, dicendogli: Signore, ascolta tutte le mie preghiere, non stare a guardare però quando voglio esco da qui e faccio questo e faccio quello, dico questo, dico quello, odio questo, odio quello. Non guardare questo. Guarda solo l'apice del mio sentimento, non vedere tutto il resto. Come può Dio, come possiamo noi chiedere questo a Dio? Come possiamo noi pensare a un Dio che si fermi ad osservare solo l'ultimo, la parte più emergente del nostro desiderio di salvezza? Egli che invece ci ha amati quando eravamo peccatori, Egli che ha mandato il suo Figlio a farsi come noi. Vedete? Lo stupore di quelli che hanno assistito a questi fatti è lo stesso che c'hai tu. Vuoi che te lo dica? Guarda, mo che ci riconosci bene bene anche te. Questi hanno detto: ma che stai facendo? Con quale autorità fai questo? Tu potresti dirmi: ma che stai dicendo? Con quale autorità affermi quello che dici su Dio, sulla preghiera, sul mercato, eccetera eccetera? E Gesù dice: distruggete questo tempio e io lo ricostruirò in 3 giorni. E io vi direi: distruggete tutta quella realtà fatta di mercato che ha fatto la vostra fede fino adesso, mandatela all'aria, tutte le immagini che vi siete fatti buttatele via. E tu diresti: e dopo che ci rimane? Ma come? Io ho campato tutta questa vita facendo queste cose e adesso tu mi cambi la mia devozione in un attimo? Io ti dico che se tu non fai morire questo uomo vecchio con le devozioni di prima, con le idee e le immagini di prima che non ti davano la salvezza, non entrerai in un invito e una logica dell'uomo nuovo che Dio vuole inaugurare,
che ha la capacità non di darti solo la salvezza l'ultimo giorno, ma di farti sperimentare qui la sua misericordia, la sua attenzione per le tue cose e anche la possibilità di operare dentro un clima di grazia, in un linguaggio di grazia. Allora tu potresti dire: è possibile che tutta la mia vita, tutti questi anni, debba perdersi e possa rinascere? Dillo il cuor tuo, di se sei disposto a farlo. Rimani piuttosto attaccato a quelle cose che hai provato, sentito, letto, capito. Non importa che non ti danno nulla, non importa che non ti hanno ancora fatto vedere il volto di Dio, ma te le tieni strette, perché hai solo quello. Accetta di poter uscire da te, accetta di entrare nei panni di Abramo che lascia la sua terra, accetta di entrare nei panni di Isacco che tende le mani al padre perché lo sacrifichi, accetta di fare una lotta con te stesso come ha fatto Giacobbe, accetta di andare in croce per veder morire quell'uomo vecchio che ti ha soffocato tutti questi anni. E pensi che Dio, che ha fatto le Pleiadi e Orione, come dice la scrittura, ti ha fatto gli occhi alle mosche che non servono a niente, ti pare che Dio non abbia cura di te e non ti mostri quello che tutti questi anni non ti hanno consegnato e non ti faccia conoscere qual è la porta che ti permette di entrare nella contemplazione eterna del suo volto e non te la assicuri per sempre? Possa Dio convincere il tuo cuore, sciogliere la tua resistenza e farti entrare in questo banchetto. Allora facciamo la Pasqua insieme, allora celebriamo insieme questo dono, allora possiamo rinascere tutti veramente come uomini nuovi, non avremo più paura della morte, non ci farà più paura il dolore e potremo magnificare il nome del Signore che è santo e benedetto ogni sia. Siamo lodato Gesù Cristo.